Amici, ci stiamo avviando verso la conclusione dell'anno liturgico, con la festa di Cristo Re, e quindi il nuovo anno con l'Avvento. E quindi non ci stupisce che i Vangeli, le letture di queste ultime domeniche, affrontino quello che i preti oggi non vi dicono più. I novissimi, c'è roba che se magna? No, è roba che accade. Morte, giudizio, inferno e paradiso. Le quattro ultime realtà. Oggi avete sentito lo spettacolo della prima e terza lettura. I sette fratelli Maccabei. Siamo circa un paio di secoli prima di Cristo, no? Vedere questa mamma che fa tifo per le sue sette creature che vanno a morire, invitandole a morire piuttosto che tradire la legge di Dio. Figli cari, non temete, il boia vi uccide, la vostra mamma è con voi, ma non temete, avrete la vita eterna. Che meraviglia, una mamma che fa tifo per i figli perché non tradiscano la fede, ma siano fedeli a Dio. Sette figli, tutti morti. E sentire questi ragazzi che dicono: il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà vita nuova ed eterna. Da Dio ho queste membra e da Lui spero di averle di nuovo. È bello morire a causa degli uomini per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere di Lui, da Lui di nuovo risuscitati. Quindi il tema di oggi, vedete, è il tema della resurrezione dei morti, un articolo della fede, no? Noi risorgeremo, con l'anima e con il corpo. Questa dottrina ha un suo fondamento nell'Antico Testamento, ha avuto una lunga elaborazione, ma è sfociata soprattutto nell'esempio dei fratelli Maccabei in modo meraviglioso. Ma come mai questa dottrina della resurrezione dei morti ha avuto questa lunga elaborazione? Innanzitutto perché Dio è onnipotente, Dio può far tutto. E una seconda considerazione della insufficienza e della ingiustizia della retribuzione terrena. Se il mondo fosse quello che vediamo, ma il mondo così ingiusto, ma che senso avrebbe? Varrebbe la pena essere onesti quando la disonestà trionfa? Queste considerazioni dell'Antico Testamento, l'onnipotenza di Dio e l'insufficienza della giusta retribuzione, hanno spinto a elaborare questa dottrina. Gesù, dinanzi alla proposta che avete sentito, non entra nella casistica. Di chi sarà moglie domani, i sette mariti morti? Certo, era una belva sta donna, hanno ammazzati sette, mica uno. Amici, di chi sarà moglie se ne ha avuti sette? Gesù, vedete, non entra in questa disquisizione, non gli interessa, ma dà una risposta molto precisa e si appella anche lui a Mosè. Dice: avete sentito cosa ha fatto Mosè, il rovetto ardente? No. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ma Giacobbe e Isacco sono morti da migliaia di anni, È il Dio dei vivi. Ma se Isacco, Abramo e Giacobbe sono vivi, vuol dire che il Dio è vivente. Vuol dire che se Dio è vivo, sono vivi anche loro. Quindi Dio li risusciterà alla vita futura. Dov'è che sbagliavano i Sadducei? Che dicevano che non era vero. Sbagliavano perché Gesù li rimprovera. Voi leggete la storia in modo razionalistico, solo con la vostra ragione, e non credete che Dio è onnipotente. Gesù dice: il matrimonio è legato alla nostra mortalità, sono istituzioni umane. Ma noi ci facciamo una domanda allora: ma marito e moglie di questo mondo, domani, come saranno nell'altra vita? E Gesù risponde: domani nell'altra vita non c'è né moglie né marito, non c'è bisogno, non si sposa di essere sposati, ma siamo in un'altra dimensione, cioè le dimensioni della terrestrità, il matrimonio, il legame, il matrimonio, non sono categorie che ci sono nell'aldilà, di là è tutto un altro mondo, come sarà noi non lo possiamo sapere. Gesù quindi, vedete, spiega a queste persone che non credono e svela l'errore loro. Voi non sapete leggere in modo giusto che Dio è onnipotente, che Dio può far tutto. Ma come mai i sadducei si opponevano così? Ve lo spiego. Statemi attenti, è interessante questa disquisizione che vi faccio adesso. Perché i sadducei venivano da una cultura greca laddove si parlava della immortalità dell'anima, confronto a Platone. Cos'era il corpo per Platone, il filosofo greco? Era la prigione dell'anima. Quindi l'uomo aspirava ad essere liberato da questa prigione. Ecco perché i sadducei, che avevano assimilato questa dottrina della cultura greca, credevano nella immortalità dell'anima, ma nella resurrezione dai morti, e dicevano che l'anima era immortale per sua natura, cioè il corpo muore ma l'anima no, ed escludevano che Dio potesse fare una cosa del genere. Quindi opponevano alla resurrezione dei morti, fede biblica, la concezione greca della immortalità dell'anima. E dove stava che non capivano? Loro dicevano: Dio ci può liberare, attenti, dal corpo, dalla prigione, e non la liberazione del corpo, ma dal corpo. E quindi a Gesù rimproveravano che la fede biblica dava troppo importanza al corpo. Caro? Mentre loro dicevano: questo corpo è una prigione, dobbiamo liberarcene. Invece la liberazione dai morti, dei morti, risurrezione, che fa Gesù? Implica, dice Gesù, non solo l'anima si andrà nell'alta vita, ma anche il corpo, cioè tutto l'uomo. È quello che non capivano. Quindi la cultura greca era una cosa, la fede biblica era un'altra. Quindi non liberazione dal corpo per noi nella fede, dai platonici e dai sadducei, liberazione dalla prigione corporea per essere l'eternità. Cristo dice: non solo l'anima viene liberata, ma anche il corpo viene santificato e viene eternizzato. Questa è la bellezza della fede cristiana. Cristo è venuto per salvare tutto l'uomo, tutto, non metà anima. Vedete? E Gesù pone un'alternativa e dice: o è questa o c'è l'ateismo. Le due cose non stanno d'accordo. L'anima è immortale perché è di per sé stessa, secondo loro, ma noi diciamo che Dio ci libera nel corpo e nello spirito e noi parteciperemo all'eternità con tutto l'uomo. Guardate, nel mondo occidentale, soprattutto dell'Ottocento, chi è che ha ostacolato il cristianesimo? Il marxismo. Cosa dicevano i marxisti? Quando Marx parlava della religione come oppio dei popoli, come alienazione, aveva anche in parte ragione nelle condizioni del tempo. Poi venne il nostro Papa di Perugia a rimettere le cose a posto, Leone XIII, con la Rerum Novarum. Dove sta il problema? Dicevano i marxisti: voi cristiani predicate l'aldilà, un altro mondo, e dimenticate l'aldiquà. Voi togliete le energie umane per proiettarle nel futuro, dimenticando che questa vita va cambiata. Voi siete nell'altro mondo e non vi preoccupate di creare un mondo altro. E questa è l'accusa che ci hanno fatto, no? Ma se fosse vero, avrebbero ragione, ma non è così però. Le condizioni storiche qualche volta hanno dato occasione, ma la Chiesa non ha mai predicato una cosa del genere. Vedete, è importante sapere queste cose per poterle ben capire. Quando noi predichiamo l'aldilà, non dobbiamo dimenticarci dell'aldiquà. Perché è vero che noi, Cristo è venuto a salvare l'anima, ma è anche a salvare il corpo. Se noi ci proiettiamo solamente nell'eternità, dimenticandoci questo faticoso cammino, come diceva Pavese, questo duro mestiere del vivere che è la vita umana, noi siamo fuori strada. Quindi, amici, predicando l'aldilà, la risurrezione dei corpi, noi non dobbiamo concepire una vita, questa che viviamo, come una parentesi di sofferenza alla quale Dio sostituirà una ricompensa. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Noi non possiamo annunciare che Dio, quante volte l'ho sentito, i preti antichi, quando ero bambino, ecco, tribola, che domani il Padre Eterno ti ricompenserà. È sbagliato. Abbiamo dato motivo alla gente di essere estranei dalla vicenda umana. Noi dobbiamo occuparci, sì, della salvezza eterna, ma dobbiamo impegnarci a costruire una realtà. Non possiamo essere evasori di questa dura realtà, ma ci dobbiamo impegnare per costruire questo nostro mondo nella giustizia, nella verità e nella libertà. Altrimenti siamo fuori del tempo, siamo fuori della concezione cristiana. Quindi vedete com'è importante. Cristo è venuto per salvare tutto l'uomo, non solo l'anima dell'uomo. Altrimenti avrebbe ragione il famoso poeta francese Rimbaud, che diceva: «O Cristo, tu sei l'eterno ladro delle risorse umane». Aveva ragione, se fossero le cose così. Quindi, amici, i sadducei per un motivo negavano, perché davano troppa importanza al corpo, i cristiani. I marxisti per dare poca importanza alla vita di questo mondo. Vedete com'è importante sapere le cose. La vedete, davanti a questa realtà, cosa diciamo? Quando noi affermiamo, io credo la resurrezione dei morti, dobbiamo pensare di essere uniti al Cristo per salvarci totalmente nell'anima e nel corpo. Sentite come, concludo, come scrive Dostoevskij nel libro I Demoni. La mia immortalità è indispensabile, perché Dio non vorrà commettere una iniquità e spegnere del tutto il fuoco di amore dopo che questo si è acceso per lui nel mio cuore. Io ho cominciato ad amarlo e mi sono rallegrato del suo amore. È possibile che lui spenga me e la mia gioia e ci converta in zero? Se c'è Dio, bello, anch'io sono immortale. Queste parole scolpitele nel cuore. Se c'è Dio, anch'io sono immortale. Ma ditemi, ma può Dio aver creato questo stupendo universo e lasciarci nel nulla? Con un colpo che ti piglia all'improvviso e che ti annienta? Ma è possibile che Dio ti abbia promesso un'eternità futura quando nel tempo tu non conti niente? Dice Dostoevskij, sei uno zero? Bella la conclusione. Se c'è Dio, anch'io sono immortale.